Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2 in onda come tutti i venerdì mattina dopo il GR delle 10.30 per parlare di salute, di sanità, di disabilità, di burocrazie e di tante cose. 37.2@radiopopolare.it è la nostra mail, scriveteci anche per raccontarci che cosa vi succede di alcuni casi, poi come sapete ne parliamo anche qui in onda. I contatti della diretta invece sempre loro, 331-6214-013 per sms, telegram e whatsapp, diretta popolarenetwork.it invece per le vostre mail. Abbiamo una pagina di Facebook che potete seguire e visitare, su quella trovate le indicazioni su come comportarvi di fronte alle liste d'attesa che vi mandiamo anche naturalmente via mail, se ce le chiedete via mail. Le indicazioni le trovate anche sulle pagine dell'Osservatorio Salute e quelle di Vittorio Agnoletto. Vi ricordo anche come si contatta il difensore regionale. Si contatta al sito difensoreregionale.lombardia.it, lì trovate tutte le istruzioni. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno. Allora, prima del programma di oggi, del fitto come sempre programma di oggi, diciamo qualcosa sulla tua newsletter.
Beh, sulla mia newsletter c'è da ricordare a tutti che si chiama Diritti in Salute, che l'iscrizione è gratuita, che se andate sul computer, digitate Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, vi esce, vi iscrivete gratuitamente e siete a posto. Il prossimo numero della newsletter arriverà sabato l'altro, non domani. La newsletter esce ogni due sabati alle 10:11, arriva nella vostra casella email con tantissime notizie che vanno dal locale al globale, col vantaggio che essendo scritta potete cliccare sui link e arrivate ai documenti citati che possono essere di grande, grande utilizzo. Quindi Diritti in Salute, la mia newsletter, iscrizione gratuita.
Di che cosa parliamo nei prossimi 49 minuti? No,
ecco,
c'era qualcos'altro.
Io prima di dirvi di cosa parliamo, devo dirvi anche un'altra questione, non positiva. Come sapete, il sottoscritto, insieme a un collega, Nicola Cocco, della rete No CPR, abbiamo scritto una lettera al presidente dell'Ordine dei Medici dicendo: qui noi assistiamo a delle certificazioni da parte di strutture sanitarie pubbliche e da parte di alcuni colleghi che danno l'idoneità alla permanenza all'interno di un CPR da parte di migranti che hanno alle spalle molte volte storie sanitarie complesse, disturbi in termini psichiatrici, tentativi di suicidio, patologie gravi. E allora noi abbiamo chiesto all'Ordine dei Medici di verificare questa situazione. C'è una responsabilità all'Ordine dei Medici deontologica sul comportamento di ogni iscritto all'Ordine dei Medici di Milano. Abbiamo mandato una PEC, oggi sono passati ormai 15 giorni e non è arrivata alcuna risposta. Noi solleciteremo e però a questo punto chiederemo al presidente dell'Ordine dei Medici Rossi di venire qui in trasmissione. L'ultima volta che è venuto ha detto: queste cose che capitano dentro i CPR non van bene, se avete documentazione mandatecela che vediamo di occuparcene. Bene, noi la documentazione l'abbiamo mandata e c'è silenzio. Allora, su un argomento di questa gravità che riguarda le persone, la loro salute, i loro corpi, il silenzio non è ammesso. Noi una risposta dell'Ordine dei Medici di Milano lo vogliamo.
Di che cosa parleremo nella puntata di oggi?
Cominceremo a parlare di farmacie. Finora non ne abbiamo parlato molto, approfondiremo il tema. E poi torneremo a parlare della privatizzazione delle strutture sanitarie, in particolare in Lombardia, e in particolare della privatizzazione degli ospedali di comunità. E infine parleremo dell'intelligenza artificiale in medicina. Una intervista complessa ma molto molto interessante.
Andiamo a parlare allora delle farmacie e come primo ospite abbiamo proprio un farmacista. Luigi, benvenuto a 37.2.
Salve, buongiorno a tutte e a tutti gli ascoltatori.
Allora, lei ci ha mandato una mail dove rappresentava la situazione critica che attraversano adesso le farmacie. Lascia lei la parola per riassumere la situazione, poi l'approfondiamo.
Esatto, allora, negli ultimi mesi il personale dipendente delle farmacie territoriali, quindi parliamo delle farmacie territoriali, non quelle ospedaliere, diciamo, dove il contratto è diverso, dipendenti delle farmacie territoriali, quindi i farmacisti che non hanno la proprietà della farmacia, quelli che semplicemente all'interno di queste farmacie operano, ci lavorano. Il 13 aprile c'è stato lo sciopero per il personale delle farmacie private, quelli con il contratto di Federpharma. Il 17 giugno invece lo sciopero ha riguardato i dipendenti delle farmacie comunali e speciali, quelli con il contratto ASFARM, diciamo le farmacie pubbliche. Ovviamente non si tratta di una mobilitazione che ha riguardato solo farmacisti e farmacisti, ma anche tutte le figure che lavorano all'interno delle farmacie a cui si applicano questi contratti. La situazione è abbastanza complessa sia per i dipendenti con contratto Federpharma che con quelli che hanno il contratto ASFARM. Nel caso delle farmacie private si applica il contratto Federpharma scaduto il 31 agosto del 2024. Diciamo che sia la proposta di entrambe le associazioni datoriali non è una proposta di rinnovo dignitosa, soprattutto dal punto di vista economico. Parliamo di uno stipendio medio in Italia per chi lavora nelle farmacie dal punto di vista dei farmacisti, che si aggira intorno ai 1.600 euro netti mese. Negli ultimi 15 anni, diciamo, abbiamo avuto solamente due rinnovi con una proposta economica irrisoria. L'ultima di Federpharma arriva a proporre 220 euro lordi mensili per i farmacisti.
Stiamo parlando di personale laureato in farmacia, giusto?
Personale laureato o in farmacia o in CTF, farmacia industriale, diciamo, che dopo la laurea specialistica magistrale, quella di 5 anni, ha sostenuto l'esame di Stato per abilitarsi alla professione di farmacista, diciamo personale laureato, esatto.
E stiamo parlando di personale che in base alle determinazioni di questo governo dovrebbe svolgere sempre più una funzione al confine con le funzioni strettamente sanitarie e mediche, perché si prevede di poter fare tutta una serie di esami in farmacia e si riversa sul personale della farmacia la responsabilità anche di dare alcune indicazioni in contrasto con quello che su questo pensano invece i medici, che ritengono di avere l'esclusività di questo ruolo. Allora, lei ci sta illustrando la situazione dei dipendenti. C'è un problema di stipendio. Poi l'altra questione che ci ha segnalato è che oggi ci sono pochi iscritti alla facoltà di farmacia, e che se anche tutti quanti decidessero di andare a lavorare in farmacia una volta laureati non si riuscirebbe comunque a coprire il fabbisogno di questi professionisti. È così la situazione, giusto?
Esatto, sì. Diciamo che in media rispetto al 2017, situazione quella che era nel 2017, adesso si parla di 1.000 laureati in meno all'anno diciamo che non tutti poi quelli che escono da queste facoltà scelgono la professione di farmacista, perché lo stipendio è tra i più bassi, diciamo, tra i vari lavori che si possono fare con questo titolo di studio. I turni sono abbastanza scomodi, sono abbastanza stressanti, si è sempre più aperti, nonostante ci siano delle fasce di garanzia dettate dall'ATS, si tende ad aprire sempre di più e a contare sempre sullo stesso numero di persone che operano nelle farmacie, che è sempre più basso, perché poi non si conta anche il fatto che laureati che cominciano questa professione poi col tempo, nel momento in cui si rendono conto che la situazione è abbastanza tra virgolette disagiata, abbandonano la professione, scelgono altri campi oppure cominciano a lavorare in libera professione.
Va bene, allora abbiamo capito, c'è un problema di mancanza di personale, perché il ruolo nelle farmacie non è un ruolo che è sufficientemente retribuito come da aspettativa, di persone che sono laureate e che il più delle volte hanno dovuto fare anche corsi di aggiornamento e specializzazione. E questo avviene mentre sulle farmacie viene posta l'attenzione del governo affinché possano fornire tutta una serie di servizi sanitari. Va bene, grazie moltissimo e noi ci fermiamo qui perché andiamo a approfondire il tema con un'esperienza concreta.
Grazie ancora, grazie al nostro ospite appunto farmacista. E allora andiamo alla prossima ospite, perché abbiamo letto appunto della richiesta del Consiglio Comunale di Buccinasco di accedere ai dati aggregati delle farmacie comunali. Abbiamo allora in collegamento con noi per capirne di più l'assessora alle politiche per la salute del comune di Buccinasco, Martina Villa, che segue direttamente questa vicenda. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, noi la ringraziamo molto perché abbiamo quasi mai parlato di farmacie, invece svolgono un ruolo importante. Abbiamo sentito prima la testimonianza di un lavoratore nella farmacia che raccontava le proprie difficoltà. Le farmacie sono private e pubbliche, la stragrande maggioranza delle farmacie sono farmacie private, però ci sono anche delle farmacie pubbliche che svolgono dei servizi estremamente importanti. Voi come comune avete preso un'iniziativa che a nostro parere merita di essere raccontata. Provi a sintetizzarcela.
Provo a sintetizzare. Intanto sono io che ringrazio voi per dare ai comuni l'opportunità di raccontare quello che cerchiamo di fare sul territorio grazie alle farmacie comunali. E dunque l'ordine del giorno che ha presentato il consigliere Maurizio Carbonera, che ringrazio, fa parte di un percorso che ci vede protagonisti in realtà da molto tempo. Le farmacie comunali sono diventate indispensabili per i comuni e occuparsi di salute è un qualcosa che un comune è di fatto obbligato a fare, anche perché quando una persona trova delle difficoltà nell'ambito sanitario difficilmente, diciamo, si rivolge all'assessore regionale o a un parlamentare, ma bussa alla porta del proprio sindaco. Quindi durante il Covid le farmacie comunali sono diventate proprio un presidio sanitario di prossimità che va ben oltre la vendita di farmaci. E da quell'esperienza abbiamo scelto di valorizzarne ulteriormente la funzione. A Buccinasco abbiamo deciso di reinvestire la quasi totalità degli utili delle farmacie comunali in politiche di prevenzione per la salute, mettendo a disposizione campagne di prevenzione, servizi e interventi di carattere sociosanitario. Sostanzialmente si tratta di questo. I dati aggregati ci permetteranno di sviluppare un percorso più puntuale all'interno delle politiche per la salute. In passato abbiamo fatto campagne informative sul diabete, coinvolgendo professionisti e centri medici del territorio, i medici di medicina generale, che sono un enorme tema per i territori. Attraverso le farmacie comunali abbiamo potuto affittare a un prezzo estremamente calmierato spazi ai medici di medicina generale e diventare attrattivi in un momento storico dove si fatica veramente tanto a trovare i medici di medicina generale. Certo, si tratta di scelte che cercano di tamponare una situazione che chiaramente è di sistema, quindi sarà interessante anche il dibattito in Consiglio Comunale rispetto a questa mozione. A settembre realizzeremo iniziative dedicate alla prevenzione cardiovascolare, ad ottobre ci occuperemo di prevenzione del tumore al seno in collaborazione con l'INT. Si tratta di gesti simbolici, perché i numeri chiaramente non vogliamo sostituirci al Servizio Sanitario Nazionale, ma vogliamo cercare di integrare quello che ancora manca, diffondere la cultura della prevenzione, aiutare le persone ad avvicinarsi ai percorsi di cura, ecco.
Vedo dai documenti in nostro possesso, che sono poi le vostre proposte, che voi pensate di chiedere alle farmacie alcuni dati molto precisi, ovviamente in forma anonima, dati aggregati per categoria. Ad esempio, chiedete di sapere qual è il consumo di farmaci per malattie croniche, diabete, ipertensione oppure la broncopolmonite cronica. Quali sono i farmaci che vengono principalmente consumati per la fragilità degli anziani, patologie cardiovascolari, osteoporosi, demenze? Qual è il consumo di farmaci per salute mentale, ansiolitici, antidepressivi? Come va il consumo di antibiotici? Anche per vedere se c'è un uso appropriato oppure invece c'è un uso delegato al caso o a quello che dice il vicino di casa. E quali sono gli acquisti dei dispositivi medici, cioè glucometri, misuratori di pressione ed altri ausili? Tutti questi dati voi li chiedete con riferimento al 2025 paragonati agli anni precedenti. Tutto sotto forma di anonimato. Mi pare molto interessante perché arrivare in possesso di questi dati significa avere uno sguardo documentato sulle condizioni di salute della popolazione del vostro comune e quindi individuare anche le priorità. Però qui allora mi nasce una domanda spontanea. Una volta che sarete in possesso di questi dati, avete poi un rapporto con l'ATS e la SST locale per far presente che da questi dati emergono alcune esigenze piuttosto che altre? Perché la nostra sensazione è che il livello di programmazione sanitaria a livello regionale sia molto basso. Quindi, una volta che voi come comune avete in mano questi dati, quali sono le iniziative seguenti che pensate di attivare?
Allora, abbiamo un'interlocuzione con in particolare un tavolo dei sindaci del territorio, degli assessori del territorio del Corsichese, ecco, con la nostra SST di riferimento che è SST Rodense. Ora, questi dati danno uno sguardo molto puntuale, quindi sarà veramente molto interessante portare questi dati a questo tavolo. Certo è che il cambiamento di alcuni trend sanitari noi lo abbiamo già notato e già portato al tavolo. In particolare, io sono assessora anche ai servizi sociali, quindi di fatto mi occupo anche di anziani, ma il grandissimo fantasma sotto il letto per quanto riguarda le politiche sanitarie è sicuramente la salute mentale, e questo è un tema che noi abbiamo portato e per cui noi viviamo un grande paradosso, e cioè la nostra SST di riferimento con cui noi cerchiamo di collaborare e di presidiare quel tavolo quasi ossessivamente, a dire il vero, perché è la nostra unica chance di portare istanze sul livello sanitario, non si occupa però della parte di salute mentale, che fa riferimento nel nostro caso ai Santi Paolo e Carlo, dove non c'è un tavolo strutturato con i sindaci per portare queste istanze. Questa, a mio modo di vedere, per l'esperienza che ho avuto sul territorio, è un'enorme mancanza, perché di disagio psicologico e psichiatrico si parla troppo poco, per esempio, e vediamo, e lo abbiamo visto crescere ogni giorno, riguarda tutte le fasce di età, tutte le condizioni economiche, e i servizi specialistici territoriali, che si svolgono un lavoro fondamentale, sono spesso sottodimensionati. Quindi i servizi sociali, che non hanno competenza sanitaria, si trovano a gestire dei bisogni molto più complessi senza avere gli strumenti, senza avere interlocutori su tutti i casi e senza una presa in carico che sia seria. Questo è solo un esempio delle nostre fatiche dal punto di vista comunale riguardo ai temi della salute.
Un esempio importante che potrà essere rafforzato dai dati sull'utilizzo degli ansiolitici, degli antidepressivi o di altri farmaci per la salute mentale.
Io penso che quello sarà il dato che emergerà con grandissima importanza, perché la nostra esperienza di vicinanza ai bisogni delle persone ci sta portando a un osservatorio importante rispetto a questo
tema. Quante farmacie sono presenti sul vostro territorio comunale, quante sono pubbliche e quante sono private?
Allora, ora il dato delle private francamente non lo ricordo. Ci saranno le farmacie pubbliche sono due, ne abbiamo due comunali, e ce ne saranno altre 4 o 5, insomma.
I dati li raccogliete solo sulle strutture pubbliche o anche su quelle private?
Allora, l'ordine del giorno mi sembra di ricordare che parli delle farmacie pubbliche. In consiglio poi tratteremo il tema, cercheremo di capire se è possibile ragionare con le farmacie private. Io credo di sì, perché di fatto le politiche di questo comune hanno coinvolto anche professionisti privati, centri medici privati del territorio, per fare operazioni di rete sul tema della salute, quindi non vedo impossibile il fatto di rivolgerci anche alle farmacie private, sinceramente. Abbiamo cercato di fare rete, ecco, questo è quello che proviamo a fare, e sicuramente potrebbe essere interessante, anzi lo porterò in consiglio comunale, ragionare anche sulle farmacie private.
Grazie moltissimo per questa testimonianza che noi abbiamo voluto far ascoltare agli ascoltatori e alle ascoltatrici, anche perché da qui nascono anche delle idee. Noi riteniamo che queste domande che voi rivolgete alle farmacie comunali possono assolutamente essere rivolte anche alle farmacie private, che sono la stragrande maggioranza in Italia. E riteniamo che, visto che il Ministero della Sanità, in particolare il sottosegretario farmacista, molto attento agli interessi dei suoi colleghi, investe queste farmacie private di ruoli importanti, che portano ovviamente a loro anche dei vantaggi economici assolutamente non indifferenti, e dà loro questi compiti ritenendo le strutture con funzione di interesse pubblico, beh, allora le domande che voi rivolgete alle farmacie comunali possono tranquillamente essere rivolte anche alle farmacie private presenti sul territorio, perché svolgono una funzione di interesse pubblico. Avere questi dati è utilissimo per poter elaborare delle proposte di programma sanitario e per poter interloquire con le strutture sanitarie SST e ATS. E questo ci riporta all'origine della riforma sanitaria 833 del 78, quando nei comitati di gestione c'era una presenza importante delle amministrazioni locali che avevano proprio questo ruolo. Allora, se le farmacie sono un presidio sul territorio, possono fornire comunque dei dati estremamente interessanti. Per questo abbiamo voluto portare la vostra esperienza e vi ringraziamo moltissimo.
Grazie mille, grazie a Martina Villa, assessora.
Grazie a voi, grazie per il buon lavoro.
Altrettanto, assessora alle politiche per la salute del comune di Bucinasco. Radio Popolare, andiamo a cambiare argomento, andiamo a parlare degli ospedali di comunità di Introbio e di Merate, che saranno gestiti da personale privato. Allora andiamo a capire che cosa sta succedendo con la CGIL di Lecco, in particolare con Luca Graziuso, che ha delega alla sanità e che è dipendente della SST di Lecco. Ciao Luca, buongiorno, benvenuto.
Ciao, buongiorno, benvenuto.
Grazie di essere qua con noi. Allora, noi vi abbiamo preso come esempio di un fenomeno estremamente grave a nostro parere, e cioè l'affidamento a privati di ospedali di comunità, che sta avvenendo in Lombardia. Siamo già a quasi una decina di ospedali di comunità che vengono affidati a privati, e la cosa ci pare estremamente grave, perché questi ospedali di comunità funzionano attraverso il PNRR, quindi sono stati investimenti pubblici per quanto riguarda le strutture, l'apparecchiatura, gli immobili e via dicendo, e poi vengono affidati a privati che su questo fanno profitto. Allora, prima di tutto vi chiediamo quello che sta accadendo lì da voi.
Allora, sul nostro territorio gli ospedali di comunità in questo momento...
Luca, scusa, ti interrompo immediatamente perché c'è proprio un forte, forte rumore di fondo, come se ci fossero tante persone...
Allora che mi sposto un attimo...
Sì, facciamo proprio fatica a sentirti.
Sì, no, avete ragione, che siamo... E non posso, purtroppo...
Eh no, però quando si fa una diretta non deve avvenire questo, eh?
Sì, adesso ecco. Mi sentite meglio?
Ecco, adesso sentiamo meglio.
Ok, perfetto. Allora, nella nostra provincia, nel nostro territorio, gli ospedali di comunità sono tre. In questo momento Lecco, l'ospedale di comunità di Lecco, che in realtà ha già aperto ed è stato subito esternalizzato ad una cooperativa sociale. L'ospedale di comunità di Merate, che aprirà settimana prossima e per il momento non sarà esternalizzato, ma funzionerà con una modalità dove sostanzialmente è stata chiesta disponibilità ai lavoratori stessi di SST di lavorare all'interno di questo ospedale con delle risorse aggiuntive, e quindi sostanzialmente in libera professione. E dell'ospedale di comunità di Introbio, che aprirà appunto, ma con un appalto di una cooperativa sociale. La realtà è questa qui, in questo momento. Quindi sulle esternalizzazioni di questi due ospedali di comunità, vabbè, c'è in ballo tutta la questione che chiaramente i contratti applicati creano un dumping contrattuale interno tra il contratto della sanità pubblica e il contratto delle cooperative sociali, perché ci sono stipendi diversi e diritti diversi, e ahimè è una questione assolutamente da tenere monitorata, e non possiamo comunque lasciare che dei pezzi pubblici vengano lasciati esternalizzati e mantenuti così. Sull'ospedale di comunità di Merate, anche il tema del personale utilizzato in questo modo è un grosso problema, perché ci sono attualmente lavoratori che hanno scelto di praticamente aderire alla richiesta di SST e venire pagati 50 euro l'ora agli infermieri e 25 gli operatori sociosanitari. Correggo, non è l'ospedale di comunità di Introbio, ma è di Bellano.
E questi pagamenti rispetto alla media come sono?
Ma sono molto più alti, chiaramente, sono molto più alti rispetto al tabellare contrattuale della sanità pubblica. Il problema forte qual è? Che questi lavoratori, avendo avuto nell'ultimo rinnovo contrattuale un rinnovo che è al di sotto dell'inflazione, si trovano comunque con l'inflazione che ha eroso la capacità di spesa del loro stipendio, e quindi sostanzialmente devono in qualche modo sbarcare il lunario, e quindi obbligatoriamente andare quasi a accettare queste proposte per arrivare a fine mese.
Quindi ci sta però dicendo che entrano delle cooperative private a gestire questi ospedali, che i contratti di queste cooperative sono differenti da quello nazionale, e che in alcuni casi queste cooperative danno contratti con stipendi inferiori e in altri casi danno contratti con stipendi maggiori al personale. È questa la questione? Abbiamo capito bene?
La questione sì, no, del contratto delle cooperative sociali sì. In realtà la modalità con la quale sta per aprire l'ospedale di comunità di Merate è personale interno già assunto dall'ospedale di Merate, quindi sono già dipendenti dell'ospedale di Merate, ai quali si richiedono prestazioni aggiuntive pagate, come vi dicevo prima, 50 euro per gli infermieri, 50 euro l'ora per gli infermieri e 25 per gli operatori sociosanitari. Quindi è già personale assunto dalla SST di Lecco, al quale si richiedono prestazioni aggiuntive, quindi di lavorare di più oltre le 36 ore settimanali.
Ma chi le chiede queste prestazioni aggiuntive?
La SST di Lecco, per aprire l'ospedale di comunità di Merate.
Che in quel caso però sarebbe gestito dalla SST di Lecco.
Sarebbe gestito dalla SST di Lecco, però i lavoratori chiaramente con un aggravio, con una fatica sui lavoratori, infatti la nostra preoccupazione è anche quella che superando le 36 ore settimanali, poi chiaramente sono molto più stanchi, devono coprire lo stesso i loro turni nei reparti ai quali già sono affidati.
Va bene, allora però vediamo di rimettere in fila le cose, perché sennò si fa confusione. Stiamo andando a una privatizzazione di alcuni ospedali di comunità. La gestione di questi ospedali prevede l'entrata di cooperative private che danno degli stipendi più bassi e hanno un contratto diverso da quello nazionale. Punto a capo. Seconda situazione: in altre condizioni l'ospedale di comunità viene aperto grazie a personale già presente all'interno della SST, chiedendo loro di fare degli straordinari, e questi straordinari sono pagati di più dell'orario normale, però implica un super lavoro che ovviamente, visto anche sui tempi lunghi, è difficile portare avanti. Giusto? È questa la situazione?
Esatto.
Benissimo. Allora sono due situazioni diverse: privatizzazione e affidamento a cooperative da una parte, apertura dell'ospedale di comunità affidato a personale pubblico dipendente, ma che deve fare ulteriori ore di lavoro previste come straordinario. Allora, su questa situazione, voi come sindacato state facendo qualcosa? Perché qui c'è la questione del personale, ma c'è anche la privatizzazione ulteriore del servizio sanitario. Non è solo, tra virgolette, una questione del personale, è qualcosa che riguarda l'insieme della popolazione. Per cui la domanda che vi facciamo è: che iniziativa state prendendo come sindacato contro questa ulteriore privatizzazione della sanità lombarda?
Allora, noi a livello nazionale, non so se avete potuto vedere, abbiamo in ballo due leggi popolari, una sulla sanità pubblica e una...
Sì, e di questo abbiamo parlato diverse volte. Adesso la richiesta è sul vostro territorio, se ci sono in piedi delle iniziative per bloccare la privatizzazione dei servizi.
È caduta la linea, Vittorio, quindi metto un attimo uno stacco.
No, vado avanti.
Vai avanti tu.
Allora, avete chiaro qual è che è la situazione? Con un po' di difficoltà abbiamo capito che cosa sta accadendo. Io ho davanti l'elenco degli ospedali di comunità che vengono privatizzati per ora in Lombardia e, ripeto, sono praticamente una decina. Cioè, privatizzati vuol dire che vengono affidati a strutture private come gestione. La legge di iniziativa popolare che stiamo portando avanti con le associazioni della Via Maestra, con la CGL, Medicina Democratica, ARCI, ACLI e tante associazioni, prevede esattamente che questo non avvenga, e cioè che i servizi sanitari non possono essere esternalizzati e che gli ospedali di comunità e le case di comunità debbano essere gestite dalle strutture pubbliche, dalla SST, dalla ATS, dalle ASL nel resto d'Italia al di fuori della Lombardia. Quello che sta avvenendo invece è esattamente il contrario, e siccome stiamo parlando di qualcosa di fondamentale, noi ci auguriamo che nei territori si organizzino delle vertenze. E il nostro pensiero, che abbiamo cercato di esprimere tante volte anche rispetto all'azione del sindacato, è che qui il problema è certamente il contratto di lavoro del personale. Ma se vogliamo difendere la sanità pubblica, noi dobbiamo unire la lotta del personale interno a quegli ospedali con la lotta della popolazione per difendere la sanità pubblica. E questo deve essere un punto d'incontro, perché, attenzione, privatizzano gli ospedali di comunità, privatizzano le case di comunità, e attraverso la delibera che obbliga le strutture pubbliche a fare accordi con le assicurazioni vanno a una partnership pubblico-privata nei fatti sui grandi ospedali pubblici, e questo è un ulteriore passo verso la fine della sanità lombarda.
Allora andiamo a parlare adesso di intelligenza artificiale. Noi abbiamo raggiunto il professor Guido Bertolini, che è responsabile del Dipartimento di Epidemiologia Medica dell'Istituto Mario Negri. All'istituto infatti stanno usando dei modelli di linguaggio basati sull'intelligenza artificiale per un progetto che coinvolge il pronto soccorso. La prima cosa che abbiamo chiesto al professor Bertolini è proprio però che cosa sono allora questi modelli di linguaggio basati sull'intelligenza artificiale.
Sono fondamentalmente dei modelli matematici, cioè sono dei modelli molto complessi, molto articolati, che hanno l'obiettivo di fare delle predizioni. E sono addestrati su un'enorme quantità di dati, cioè un'enorme quantità di testi, ma parliamo di centinaia di migliaia di miliardi di testi per ogni singola lingua, che vengono usati per addestrare questi modelli per fare queste previsioni. La previsione non è altro che da ciascuna di queste miliardi di frasi che gli diamo si toglie una parola e si chiede al modello di indovinare la parola che è stata tolta. Questo sistema si chiama Next Token Prediction. Che so, se io gli dicessi Cappuccetto Rosso si è inoltrata da sola nel
bosco.
Esatto, chiediamo al modello matematico di fare quello che ha fatto lei in questo momento. Lei per farlo ha dovuto attingere a delle competenze cognitive molto articolate, non sembra, perché l'ha fatto in un secondo, in una frazione di secondo, e l'ha fatto correttamente, ma per farlo lei deve sapere l'italiano, deve sapere una lingua, quindi sapere le regole sintattiche, come si costruisce una frase, il soggetto, il predicato, il complemento oggetto, eccetera. Deve conoscere molte parole, io ho usato parecchie parole. Deve aver capito quello che io le stavo chiedendo, Insomma, per fare questo ha dovuto utilizzare molte competenze cognitive. L'intelligenza artificiale fa la stessa cosa, però usa un solo sistema, cioè una predizione matematica. Come fa? Trasforma ogni parte della frase, ogni parola potremmo dire, in un numero. A caso, però il avrà sempre lo stesso numero in tutte le frasi che trova, cappuccetto avrà sempre lo stesso numero, eccetera, eccetera. E lui impara una quantità enorme di sequenze di numeri, che sono del tutto insignificanti per lui, ma impara che i numeri non vanno a caso, vanno in accordo con certe sequenze. Quello che noi facciamo è addestriamo questi modelli perché con delle modalità un po' sofisticate imparino a predire qual è la parola che ho tolto o la prossima parola di una frase. Basta, non fanno altro. E questo secondo me è assolutamente sorprendente, perché credo che ormai ognuno di noi ha imparato a dialogare con questi sistemi di modelli di intelligenza artificiale. Beh, sappiate che è ChatGPT, Gemini, quello che volete, Claude, è in grado di interloquire con noi e quindi di rispondere con senso compiuto a quello che gli chiediamo solo perché hanno imparato a predire la parola che manca.
Mm-hmm. Eh sì, è abbastanza sorprendente, appunto ce l'ha spiegato in modo molto chiaro, questa è già una cosa di cui le siamo grati. In che cosa però usate? Perché avete deciso di studiare questo tipo di linguaggio e in che cosa vi è servito da un punto di vista proprio della medicina, della salute?
Allora, in realtà stiamo usando modelli di intelligenza artificiale in molti progetti, oggi è diventato un approccio davvero promettente, in particolare i modelli di linguaggio li stiamo applicando, li stiamo utilizzando, li stiamo anche addestrando in un progetto europeo di cui siamo coordinatori, che ha come obiettivo quello di insegnare a questi modelli o sfruttare quello che già sanno fare per leggere le note di testo clinico che i medici scrivono nelle cartelle di pronto soccorso, interpretarli, estrarre le informazioni che ci possono servire per fare progetti di ricerca. Oggi fare ricerca in pronto soccorso è praticamente impossibile perché i medici e gli infermieri vivono in situazioni veramente caotiche e molto complesse, non hanno il tempo di fare delle raccolte dati per la ricerca. Allora abbiamo pensato, lo facciamo fare a un sistema di intelligenza artificiale. Deve saperlo fare bene, però questo renderà, se riusciremo ad arrivare in fondo, la ricerca possibile anche in quei contesti dove oggi è difficilissimo.
Mm-hmm. Certo, e a questo punto sorge un po' una domanda spontanea. Abbiamo parlato anche del personale che appunto che lavora in pronto soccorso in carne ed ossa. La domanda è: possiamo fare a meno dell'intelligenza umana?
No, non possiamo fare, grazie al cielo, non possiamo fare a meno dell'intelligenza umana in senso assoluto. Però io credo che in alcuni contesti anche del processo di cura, in alcuni contesti sì, possiamo anche farlo, nel senso che come dicevo prima, l'intelligenza artificiale ottiene gli stessi risultati con approcci molto diversi, però ottiene gli stessi risultati. Allora, nelle situazioni, nelle problematiche in cui effettivamente riesce a ottenere risultati paragonabili e a volte anche superiori, credo che non ci sia nessuna ragione per impedirlo. Uno dei progetti che stiamo portando avanti è la lettura da parte di un modello di intelligenza artificiale dell'ECG in pronto soccorso per riconoscere dei pattern che devono assolutamente alzare le antenne, allarmare, e che sono pattern dell'elettrocardiogramma molto difficili da riconoscere anche a un occhio esperto. E in quel caso il medico di pronto soccorso potrebbe essere aiutato da uno di questi modelli a riconoscere dei pattern e quindi ad avviare poi una serie di ragionamenti, di percorsi assistenziali che poi deve gestire lui, no? Mm-hmm. Però ci sono alcuni momenti in cui si può sicuramente fare a meno e forse è anche sensato farlo.
Ecco, infatti, perché quant'è il margine di errore dell'intelligenza artificiale su un lavoro di quel tipo, sull'interpretazione di un ECG?
Non è piccolo, nel senso, oggi si pensa che l'intelligenza artificiale sia infallibile, non è così. Abbiamo i primi studi che ci dicono che comunque funziona un po' meglio, non clamorosamente meglio, ma un po' meglio di un umano che fa la stessa cosa, un umano non espertissimo. Fa un po' meglio anche dell'umano più esperto, però se facciamo a 100 la capacità di essere perfetto, l'umano, cioè il medico esperto, per riconosce questi pattern difficili, diciamo nel 70% dei casi l'intelligenza artificiale riesce ad arrivare a circa l'80%, per cui ha un bel guadagno, non è infallibile.
Mm-hmm. Certo, però interessante. E ancora una riflessione volevamo fare con lei, con il dottor Guido Bertolini, a proposito un po' di chi sviluppa queste intelligenze artificiali, quindi sulle possibilità magari che hanno anche le istituzioni accademiche o pubbliche di competere con i player privati che appunto si occupano dello sviluppo delle intelligenze artificiali.
È una domanda delicatissima. Noi lo abbiamo un po' sperimentato sulla nostra pelle in quello studio europeo di cui le dicevo. In quello studio abbiamo dei partner tecnologici di primissimo livello, di tipo accademico, però sono partner pubblici che sono sempre stati leader nel mondo dell'intelligenza artificiale. Oggi loro, con i supercomputer che hanno a disposizione, riescono a sviluppare e a insegnare questi sistemi, a fare cose tutto sommato semplici, con tempi che sono incompatibili con le esigenze nostre. Noi abbiamo iniziato a sviluppare qualche modello e io ho fatto un po' di conti, riuscivamo a migliorare le performance nel fare quello che le descrivevo, ma per arrivare a un risultato soddisfacente ci volevano 10 anni. E questo è stato un po' scioccante per me, nel senso che noi non riusciamo a lavorare con modelli piccoli. I modelli di intelligenza artificiale si misurano in numero di parametri che stimano per fare quello che vogliono fare. Questi modelli piccoli stimano 14 miliardi di parametri, quindi un numero straordinariamente grande, apparentemente. ChatGPT, per dire uno dei più famosi, per funzionare stima 2000 miliardi di parametri e lo fa con un'efficienza clamorosa. Capite che se un'istituzione pubblica non riesce a lavorare su modelli di 14 miliardi e questi player grandi giocano con migliaia di miliardi di parametri, è evidente che non c'è storia. E questo, a mio avviso, è un problema veramente molto più grande di quello che appare. Cioè, noi oggi stiamo delegando la gestione di questi modelli che stanno cambiando il nostro mondo, sono sempre più pervasivi e ci condizionano in tantissimi momenti della nostra vita, a pochissime organizzazioni, ma pochissime vuol dire 5, 6, 10 se ci mettiamo anche le cinesi che stanno arrivando sul mercato in modo prepotente, ma non più di quel numero. Ed è un problema, perché questi modelli sono condizionabili. Io credo che sia un problema, se vuole, planetario, il fatto che a condizionarli siano 10 player nel mondo.
Certo.
È proprio un problema di, come dire, di democrazia della conoscenza, io dico, perché questi modelli gestiscono un'enorme quantità di conoscenza, la elaborano e ce la restituiscono. Uh-huh. È un problema che questa cosa sia in mano a delle organizzazioni che hanno tutti scopi, tutte, come dire, natura privata, quindi scopi di lucro, se vuole, e non lavorano per il bene della comunità.
E se poi aggiungiamo che si tratta di, che stiamo parlando in particolare noi in questo momento di dati sanitari, la faccenda si fa ancora più delicata, è così?
Assolutamente, è assolutamente delicata. Poi ci sono moltissimi ambiti in cui questo problema è enorme, quello della sanità è uno di questi di sicuro. E di fatto però non ci stiamo muovendo nella giusta direzione. L'Europa, che forse è l'unica organizzazione pubblica che potrebbe fare questo, nel senso che io mi posso aspettare che l'America, per la cultura che hanno, lasci iniziativa completa al privato, ma l'Europa forse non dovrebbe, si sta muovendo con una grandissima lentezza ed è problematico. Per la salute, ma in generale per la società nel suo complesso.
Grazie mille, grazie al dottor Guido Bertolini dell'Istituto Mario Negri di Milano, grazie.
Grazie a voi, arrivederci.
Un'intervista estremamente interessante che mette al centro tanti temi, io ne sottolineo in particolare due. Uno, il rapporto tra l'uso dell'intelligenza artificiale e l'essere umano, in questo caso il ruolo dei medici e del personale sanitario che non potrà mai essere sostituito completamente, però oggi qui abbiamo capito come e perché. E l'altra questione, tema toccato verso la conclusione dell'intervista, un tema enorme, e cioè il rapporto pubblico-privato, chi gestisce questa intelligenza artificiale e che cose potrebbe fare il pubblico per cercare di evitare che anche questo ulteriore passaggio tecnologico si trasformi sostanzialmente in un ulteriore meccanismo di privatizzazione, attenzione in questo caso non solo delle strutture sanitarie, ma delle informazioni sanitarie che costituiscono poi un bene assolutamente importantissimo.
Abbiamo ancora un paio di minuti, Vittorio, per fare un po' un punto sulla mancanza dei medici di famiglia.
Sì, perché è uscito su alcuni quotidiani il resoconto della presenza dei medici di famiglia nelle varie province. Ci sono diverse province dove, se noi dividiamo la popolazione per il numero di medici di famiglia, si supera il limite massimo di 1500. E le regioni messe peggio sono le regioni del nord e in particolare la Lombardia. Allora, la regione che ha meno medici rispetto alla popolazione è Pistoia, un medico ogni 1520 abitanti, poi Rovigo, 1507, e poi arriviamo a Lodi, 1507, abbiamo Como, 1474, Lecco, 1449 e via andando fino a Milano, 1430. Però poi molti medici hanno da assistere un numero ancora maggiore di persone, perché non tutti assistono 1500 persone o sono molti si limitano ad assistere 1000 cittadini, cioè questo è il lavoro che sono disponibili a fare, e quindi altri arrivano anche a 1800. Allora, da questa graduatoria è chiarissimo che il problema si concentra soprattutto in Lombardia, in Veneto e in alcune province della Toscana. Se andiamo a vedere invece dove questo rapporto medici di famiglia e popolazione è più alto, paradossalmente è il sud. Catanzaro, un medico ogni 1000 abitanti, Messina un medico ogni 996 abitanti. Ma attenzione, queste sono anche le province che hanno visto diminuire il numero di medici rispetto all'anno scorso maggiormente. Allora, come mai hanno ancora un buon rapporto medici-popolazione? Perché? Perché la popolazione tra i 18 e i 35 anni se ne va, e se ne va al nord. Quindi vanno via i medici, ma va via un maggior numero di cittadini, e quindi il rapporto è ancora di un medico ogni 1000 abitanti circa in diverse province della Sicilia, della Calabria, in generale del sud, mentre la situazione è disastrosa in Lombardia, Veneto e in gran parte della Toscana.
E allora abbiamo finito, ma non prima di segnalare alcune presentazioni del libro di Vittorio Agnoletto, si intitola L'industria della salute, farmaci, privatizzazione e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria, edito da Pepper First. E allora andiamo in ordine cronologico, la prima presentazione sarà a Savona il 22 di giugno alle 17.30 a Savona in via Crispi 14, ci sarà insieme a Vittorio anche Rita Lasagna. Poi invece andiamo a Genova il 23 di giugno, quindi martedì alle 17.30 al BB Service in via 20 settembre al numero 41, Vittorio Agnoletto, Gianni Pastorino e Francesca Greco, che è medico anestesista. E poi sarà presentato il libro anche nella nuova sede di Medicina Democratica, che è in via Imbonati 23 qui a Milano, il 24 di giugno alle 18. E infine invece giovedì 25 giugno alle 20 all'Arcipessina, quindi via San Bernardo 17, a Chiaravalle, presentazione e dibattito sulla situazione della farmacia e dei medici a Chiaravalle. E questa dovrebbe essere l'ultima.
E questa è l'ultima per questa adesso. Settimana, un tour infernale. Seguitemi, no, non venite con me, ma chi sta a Savona, Genova, Milano e Chiaravalle può seguire il dibattito partecipando in diretta. Leggete il libro, acquistate il libro, iscrivetevi alla newsletter e in ogni newsletter io faccio una domanda, un quiz per vedere se siete preparati o meno sui temi trattati nel libro.
Ci sentiamo con 37.2 invece venerdì prossimo con una nuova puntata. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Agnoletti.
A presto.